Ora, questa esosità, questo infinito vuole bestimmen. Bestimmen. Io vi chiedo sempre le cose che si traducono difficilmente, altrimenti ci arriverei da solo. Che vogliono decidere, che vogliono fissare in tutti i minimi quello che l'individuo ha da fare, ci asfissia tutti quanti. Cioè i rapporti sono circondati da un'area di doveri, anche il senso civico, che in Svizzera è così in auge, può esuberare, può veramente esagerare nel senso di capito? Perché se io dico è proibito buttare via sulla strada un mozzicone di sigaretta che ho appena fumato, la cosa è pulita perché è una proibizione. E se volete, è subito dimostrabile che almeno un frammento di libertà viene leso. Perché se tutti lo facessero non potremmo più né camminare né andare in macchina sulle strade. Quindi finché è una proibizione, è proibito. Io vi assicuro, sono venuto qui 700 metri, non ho trovato nessun mozzicone di sigaretta. Mi sono detto, da qui capisco che siamo in Svizzera. Se fossi a Napoli, chi lo sa? Capito? Quindi finché la legge dice questa azione è proibita, altrimenti tu, se tutti facessero così, sarebbe compromessa la libertà, il libero muoversi, eccetera, 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 va bene. Ma quante cose vengono, si creano, come dire, patemi d'animo, problemi di coscienza, per cose che uno deve fare, ma che non sono proibizioni. Una volta al nord della Germania, Ci siamo accapigliati perché io ho detto, proprio, no, non dovrebbero esistere. C'erano dei Rechtsanwälte, degli avvocati nell'assemblea, nel seminario, e quelli hanno detto, no, un momento, il fatto di dover pagare le tasse non è una proibizione, è un comandamento, è un ordine, è una cosa che si deve fare. E lei, signora Chiati, ci dice che noi possiamo vivere senza che i cittadini paghino le tasse? Al che io ho detto, aspetta un po' che telefono con l'angelo, no, qui ci vuole un'intuizione morale a livello dell'arcangelo, no, dello spirito di popolo. Ho parlato con Kant, ho parlato con un pochino Rostato, e ho detto, no, il pagare le tasse è un ordine camuffato. Se noi esprimessimo questa necessità di pagare le tasse, sono d'accordo anch'io che vanno pagate, se no l'infrastruttura di cui abbiamo bisogno tutti per vivere liberamente andrebbe a ramengo. Se noi esprimessimo il dovere, che non è un dovere, di pagare le tasse, se noi lo formulassimo come proibizione, la cosa sarebbe pulita. Per il pensare sarebbe pulito. È una proibizione camuffata come dovere, ma è una proibizione. Adesso io non so i tassi di tasse in Svizzera. In Germania ne abbiamo due fondamentali, il 7% e il 19%. In Svizzera siete più generosi con la collettività o è più o meno uguale? Com'è? È più differenziato. Benissimo. Allora, se uno deve pagare il 7% di tassa, per certi articoli, per altri il 19%, se noi esprimiamo questa necessità per dare la libertà di muoversi degnamente come esseri umani, di avere i gabinetti pubblici che funzionano, eccetera, 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 se noi la esprimiamo come una proibizione, allora la cosa è pulita, ti è proibito di mantenere per te più del 93%. Ti è proibito tenere per te più del 93%. Se è espressa come proibizione, è pulita la cosa. E qual è l'argomentazione che dice perché deve essere proibito tenerti più del 93% o qui più dell'81%? Perché se tu tenessi per te più del 93% non ci sarebbe a sufficienza denaro per l'infrastruttura di cui tutti abbiamo bisogno per muoverci liberamente. Quindi l'argomentazione è sempre a partire dalla libertà. È una proibizione di tenere per me più del 93%. È una proibizione di tenere per me meno del 93%. Se io dico, ma dare allo Stato, alla collettività, soltanto il 7%, mi sento un tirchio, vorrei dare almeno il 10%. Allora vado dal fisco e gli dico, no, io non vi voglio dare soltanto il 7%, vi voglio dare il 10%. Loro mi dicono, è proibito. Sì, altro che proibito. Lo incassano subito. Quindi, in base a questa controprova, si capisce che di fatti è una proibizione. Ed è una proibizione, è proibito tenere per certi articoli più del 93% per sé, perché se ognuno, tutti gli individui tenessero il tutto per sé, non ci sarebbe nulla per la collettività e alla fine nessuno si potrebbe muovere, potrebbe vivere liberamente perché mancherebbe l'infrastruttura comune per tutti, di cui tutti abbiamo bisogno. Voi già accennavate che la delibera in una società moderna, complessa, a che livelli siano le proibizioni di ciò che l'individuo deve tenere per sé, diventa sempre più complessa. Adesso in Germania ci sono voci che dicono dobbiamo semplificare il sistema delle tasse, però questo semplificare significa togliere tutta la parte di comandamento, che complica la cosa, e però dall'altra parte rendere sempre più complessa, come dicevate voi qui in Svizzera, i tassi reali che proibiscono di andare oltre il tasso che si è indicato. Allora, l'arte dei rapporti. Adesso vi faccio il nesso diretto, profondo con quello che stiamo dicendo dei rapporti. L'arte dei rapporti sta nel capire che quando due persone si incontrano esiste a livello di legge, a livello del dovere, nulla che si deve fare, nulla che tu devi fare che io devo fare, nulla che ci dobbiamo a vicenda, siamo il nostro rapporto è accompagnato da una legge che proibisce tutto ciò che lede la libertà, quindi siamo accompagnati da una protezione della libertà di tutti. E la domanda del rapporto è: chi sei tu in questo momento e cosa vuoi tu? Cosa vuole il tuo essere? Cosa si propone il tuo essere di far sprigionare dalla sua interiorità individuale in questo momento? La legge che proibisce a livelli sempre più concreti le azioni che ledono la libertà mi rende non libero? No, nel modo più assoluto, perché una persona, nella misura in cui gode la libertà, la creatività individuale, la vede così sacra, la vede così importante, che tutte le azioni che ledono la libertà sono quelle azioni che non vorrà mai, non le vuole proprio e resta libero. Essere non libero significa dover fare ciò che non si vuole. Ma una persona che ha capito che le azioni giustamente proibite ledono la libertà, non le vuole, non le farà mai, non le vorrà mai, resta libero. Quindi se noi avessimo una società piena di persone che in base alla delibera, al parlamentare, individuano sempre meglio le azioni che vanno proibite e persone che tutte non le vogliono e non le fanno, creeremmo un'area dove ognuno è libero di fare quello che veramente vuole. Agostino, nel IV, V secolo dopo Cristo, a questa frase lapidaria: ama et fac quod vis, ama, agisci in base, diciamo, alla fantasia morale del tuo io, alla fantasia morale dell'amore e fa ciò che vuoi, et fac quod vis, fa ciò che l'amore vuole. Quello che io vi sto dicendo è che l'arte dei rapporti è l'arte del capire che c'è posto per tutti e che ognuno va bene così com'è e che dobbiamo stare attenti a quanti, quante costrizioni, quante noi mettiamo addosso all'individuo di cui dobbiamo liberare. Però, se vogliamo campare, abbiamo figli piccoli, dobbiamo lavorare, dobbiamo guadagnare denaro. Se due genitori avessero la fantasia morale artistica, di gioire di tutte le cose che quasi tutti hanno e di cui non hanno bisogno, gioire, ma guarda quante cose di cui non ho bisogno, farebbero crescere dei bambini che vanno a scuola e vedono, ma come, tutti i nostri compagni hanno quelle nuove scarpe Adidas e io non ce le ho, e non le voglio, non ne ho bisogno. Perché papà e mamma, da papà ho imparato che è molto bello non aver bisogno di quasi nulla. Allora anziché terrorizzare i genitori, che deve comprare anche lui l'ex, è tutto felice, contento, fiero di non averne bisogno. Qui non c'è il capo di Adidas in sala, altrimenti non avrei portato questo esempio. Voglio continuare con una testa sulle spalle. Però le cose sono concrete. Una volta in Germania sono andato per un enorme supermercato, no? Tutto fiero, guardare tutte le cose. E ho fatto l'esercizio di dire, ma guarda quante cose di cui non ho bisogno. Non mi serve nulla. Poi tutto fiero, volevo uscire fuori, mi hanno fermato. No, non puoi uscire senza aver comprato qualcosa. Sapete cosa ho comprato? Ho comprato una tute, di tute, il sacchetto vuoto, sono uscito, lo tenevo così in alto, tutto fiero col sacchetto vuoto. 20, come si chiamavano quei tempi? Pfennige, così, col sacchetto vuoto. Non mi lasciavano uscire senza niente. Ho chiesto, mi lasciate uscire col sacchetto vuoto? Sì, perché hai pagato 20 centesimi. Di che cosa ha bisogno l'essere umano? Più è bisognoso e più è un poveraccio. Avere bisogno significa essere bisognoso, mica bella. E meno una persona ha bisogno di cose, nei rapporti, questo crea, è importantissimo, e più godrà, non dei bisogni, del pagare i bisogni, godrà l'esplicazione dei talenti. L'esercizio del talento. Di cosa ha bisogno un poeta? Di che cosa ha bisogno Dante che scrive la Divina Commedia? Voi direte, ma io non sono mica Dante. Diventalo! Di cosa ha bisogno? Penna, l'inchiostro, la carta. Ce n'è per tutti. Ha bisogno della testa di Dante, ma quella ce l'ha. Quella non è un bisogno, un talento, una pienezza. Quindi quando appago un bisogno, nei rapporti questo è importantissimo, quando appago un bisogno vengo incontro a una mia carenza. Quando esprimo un talento vivo l'esubero del mio essere che arricchisce gli altri, è opposto. E di cosa ha bisogno una persona? Soltanto di ciò che gli serve, di ciò che è necessario per esprimere i suoi talenti e goderseli. In una società in cui i nostri rapporti, noi abbiamo paura di esprimere, di incoraggiare ognuno a essere creativo, a esprimere i suoi talenti, ci fissiamo sui bisogni e i bisogni perdono i bisogni perdono il criterio, perché il criterio dei bisogni è il talento. Ognuno ha bisogno di ciò che gli serve, è necessario per esprimere i suoi talenti. Nel momento in cui noi abbiamo paura dei talenti, perché la società diventa molto più complessa, più ricca, meno gestibile, non è più gestibile quando ognuno vuole essere creativo, in base alla paura di fronte ai talenti ci fissiamo sui bisogni, e i bisogni senza il criterio dei talenti diventano insaziabili. La legge del bisogno non riferito al talento è l'insaziabilità. Più uno ne ha paga di bisogni e più ne sorgono. E c'è una creatura nel mondo che è fatta solo di bisogni, senza talenti individuali, e si chiama l'animale. L'animale ha solo bisogni da soddisfare. Bisogno della sopravvivenza, del mangiare, del vivere, procreare, eccetera. Quindi l'emergere dell'umano, al di sopra della pietra, della pianta, dell'animale, è che sorge un elemento evolutivo nuovo, del tutto nuovo, l'elemento specificamente morale, che è la responsabilità nei confronti dei talenti, come potenziali arricchimenti dell'individuo e dell'umanità intera. Quindi la nostra responsabilità morale è nei confronti dei talenti, e i bisogni sono soltanto strumenti necessari per esplicare i talenti. Così come la morale comune. La morale comune è tutto ciò che, tutte le azioni che tutti noi dobbiamo proibirci. Ai tempi di Kant era il tutto della morale. Ora, questa morale comune resta. Ma oggi questa morale comune diventa la condizio sine qua non, diventa la base per il nuovo del morale, che è l'emergere della creatività dell'individuo sempre più individualizzata. Quindi la morale comune termina di essere moralmente buona se non si mette a servizio dell'individuo nella sua unicità. Diventa moralmente, sì, la morale comune. Come dire, pretende dall'individuo la sottomissione, diventa immorale. Una morale di sottomissione è l'essenza dell'immoralità, perché cancella la libertà dell'individuo. E dove io le azioni che sono proibite non le voglio, non le ho mai volute, non le compio, non c'è sottomissione. Perciò vi dicevo, di sottomissione non ce n'è bisogno. E qui ovviamente dobbiamo dirci, la morale per esempio di una chiesa cattolica, con tutta la buona volontà, che andava bene 1000 anni fa, dove gli animi erano ancora bambini, oggi questo tipo di morale è del tutto, diventa sempre più disumano, sempre più immorale. Perché non soltanto disattende, misconosce, non conosce la moralità del bene individualizzato, ma quasi lo preclude. Non lo vuole. Addirittura lo mette unterverdachtstellen, sotto sospetto di immoralità.